Ma una catechesi su il nostro stato di vita, e sappiamo che l'istituto della famiglia, l'essere consacrati, mettere voti, eccetera, è uno stato di vita, vorrei prendere in considerazione alcune parole che noi a volte usiamo in maniera indifferente, dando lo stesso significato, che anche se in parte sono sinonime, però c'è una piccola differenza. Quali sono queste parole? Intanto ve le cito. La parola consacrazione, la parola consigli evangelici, la parola voti. Noi a volte usiamo indifferentemente, eppure c'è una differenza, tanto che quando la congregazione ha rivisto lo statuto, quello definitivo, ha corretto la parola consigli evangelici mettendoci voti, perché non è la stessa cosa. Anche se prima dicevamo noi professiamo consigli evangelici, non è la stessa cosa. Allora, prima parola, la consacrazione. Noi diciamo siamo consacrati. Noi viviamo una vita consacrata. Noi ci siamo messi in uno stato di vita consacrata, l'abbiamo detto l'altra volta, il salto. Cosa significa essere consacrati? Da dove si parte? Qual è l'origine? Si parte da Dio. Viene da Dio, è stato detto tante volte questo, ma dobbiamo vedere la differenza tra consacrazione e voti. È una iniziativa di Dio che sceglie alcuni, li chiama e dice ti voglio consacrare. Se è iniziativa di Dio è una vocazione, siamo dei chiamati per questo stato di vita. Chi chiama il Signore? Chi vuole Lui? Non è che possiamo essere noi a decidere. Noi sappiamo che il popolo di Israele, perché la Bibbia ce ne parla, era un popolo consacrato. Perché Dio l'aveva scelto come suo popolo. Ha scelto gli ebrei, non ha scelto altri. E questo lo leggiamo nel Deuteronomio 7, 6 seguenti. Ma lo leggiamo anche nelle letture brevi, mi pare, questo periodo quaresimale. Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. Perché il Signore vi ama. Trasferitelo qua. Per noi come cristiani, che siamo consacrati come cristiani, vedremo, e per chi è nell'istituto Santa Famiglia, che è consacrato, scelto come popolo, come istituto, come porzione della Chiesa. Perché? Perché il Signore vi ama. Un amore particolare del Signore. Com'è allora la dinamica di questa chiamata del Signore? Dio nel suo disegno d'amore mi dà un posto, una collocazione. Mi sceglie come collaboratore, strumento suo per realizzare il suo disegno, mi chiama la vocazione, ma la prima è quella più importante, è la vita. Sono nato, questa è la prima vocazione, e sono nato perché l'ha voluto Dio, è Dio che mi ha dato la vita. E nel contempo, una volta che mi ha chiamato, che mi ha fatto nascere, mi indica la missione da realizzare. E mi dice, guarda, tu fai questo, questo e questo. Però, ricordati, che l'opera da realizzare non è la tua, è la mia. E siccome tu sei un po' leggero, facile a cambiare, facile a ritirarti, adesso ti leggo per bene a me, così non mi sfuggi nei momenti di crisi. Questo legarsi a lui, questa è la consacrazione. Io mi scelgo per un'opera, vuol servirsi di me, e perché io non gli sfugga, riesca a realizzarla e possa avere tutti gli aiuti da lui per poterla realizzare, lui mi lega più strettamente a se stesso. Qual è allora la consacrazione fondamentale della nostra vita? Quando è che è avvenuta? Nel battesimo. Quella è la vera fondamentale consacrazione. Il battesimo ci ha consacrati a Dio, ci ha legati a Lui, ma in una maniera così profonda da diventare figli suoi, qualcosa di Lui, diremmo. Partecipiamo della sua natura divina. Cosa più grande non ci può essere. Opera più grande da parte di Dio non ci può essere. Amore più grande da parte di Dio non ci può essere nei nostri confronti. Con il battesimo, unendoci al Cristo, restandoci al Cristo che è figlio di Dio, diventiamo anche noi figli di Dio e siamo come Cristo deificati. Davanti a questo dono del Signore dovremmo solo stupirci e ringraziarlo e essere contenti. Dio ci ha consacrato con il battesimo. A volte noi usiamo questa parola consacrazione in maniera non propria. Per esempio, si usa tante volte la parola consacrazione per indicare un affidamento. Io mi consacro alla Madonna, cioè mi affido, mi metto nelle mani della Madonna. Io mi consacro al Sacro Cuore, mi affido, mi metto nelle mani del Cuore di Gesù. Dov'è la differenza? Per cui è meglio non usare la parola consacrazione, ma meglio l'affidamento. Perché questa iniziativa parte da me, sia pure sotto l'ispirazione del Signore, però sono io che decido di affidarmi alla Madonna, mettermi nelle mani della Madonna, mettermi nelle mani di San Giuseppe, mettermi nel cuore di Gesù e così via. L'affidamento è una cosa che parte da noi, sia pure per ispirazione divina, e significa il nostro gesto, la nostra volontà, il nostro desiderio di appartenere a Dio, di appartenere alla Madonna, di non sfuggire da loro, in qualche maniera di legarci a loro, ma parte da noi e non ci mette in uno stato di vita. Rimaniamo quelli di prima, mentre chi è battezzato non è più quello di prima. L'affidamento non modifica sostanzialmente la nostra realtà. Ripeto, non ci colloca in uno stato di vita. È solo un atteggiamento di cammino spirituale. Se volete le similitudini, prendete e prendete quella vostra quando eravate fidanzati, quando ora siete sposati. L'essere fidanzati, è certo che in qualche maniera l'uno appartiene all'altro, io mi affido a te perché ti voglio bene, c'è un affidamento vicendevole, però non è uno stato di vita. A un certo punto, sposati, entrati in uno stato di vita diverso, siete sposati davanti alla società, costituite una famiglia, è tutto diverso, ormai talmente legato non si può sciogliere più, è diverso. Può darsi che le attenzioni, gli affetti, di tenerezza potrebbero anche diminuire, diciamo, sotto certi aspetti. Non dovrebbe essere, ma potrebbe anche diminuire. Ma lo stato di vita rimane. Chi è battezzato ormai appartiene al Signore. E anche se dicesse, io non me la sento più di vivere da cristiano, vuoi fare comodo Dio, lo puoi anche fare, certamente. Però qua tu tradisci la tua vocazione, la tua consacrazione. Tu credi di slegarti da Dio, ma tanto ormai appartiene a Dio, sei figlio di Dio. Come un figlio dicesse, io non voglio essere più figlio di quel mio padre e quella mia madre, io scelgo un altro, sì sì, in maniera adottiva puoi scegliere anche un altro, ma tanti i tuoi genitori che ti hanno dato vita sono quelli e quelli, ormai non c'è più niente da fare. Quante sono le consacrazioni nella nostra vita? La fondamentale è il battesimo, l'ho già detto. La cresima è un perfezionamento di questa consacrazione. Ne prendo maggiore consapevolezza e riconfermo, crisma, confermazione, riconfermo questa mia accettazione di essere consacrato a Dio, di appartenere a Dio. Poi c'è l'ordine sacro per noi sacerdoti, una consacrazione. C'è il matrimonio per voi sposi, è una consacrazione. In quanto coppia, Dio vi lega a sé. Ci sono i voti, un altro tipo di consacrazione. Allora, Dio chiama e ci consacra, è Lui che opera, è Lui che fa, però ci lascia liberi di accettare o meno. Io posso anche sapere che il battesimo mi consacra, ma come genitore io non do il battesimo a mio figlio, non me la sento. O io da grande non sono battezzato, ormai so cos'è il battesimo, Dio mi vuol consacrare a sé con il battesimo, mi vuol far suo figlio, e poi io dico, a me non mi sta bene, non accetto, va bene. L'aderire o meno dipende dalla nostra libera volontà. L'iniziativa è sua, la proposta è sua, lui fa tutto, parte che le prime diciamo sì, come ha aspettato il sì dalla Madonna. Il figlio nato da lei, certo, non era opera né di Maria né di Giuseppe. Ma con il sì di Maria e il sì di Giuseppe, Dio veramente può operare. Se loro dicevano no, non c'era niente da fare. E così via. Dunque siamo liberi. Andiamo a noi. Il Signore chiama qualche coppia a consacrarsi in maniera particolare con un nuovo tipo di consacrazione, un nuovo tipo di appartenenza a Lui, con nuovi doni da cui deriva, e questo avviene quando dice il Signore ti chiamo nell'istituto sacramentale perché ti voglio consacrare a me. Però sta a noi dare la risposta mia. Qual è la nostra risposta? È mettere i voti, è dire sì al Signore. La consacrazione è sua, il voto è la nostra adesione, perché lui possa consacrarci. Per cui la consacrazione e i voti sono come due poli. Se voi avete i due fili della corrente, li tenete staccati, non c'è luce, non c'è forza. Li unite, scatta la luce, parte il motore, io esperimento la forza dell'energia elettrica perché ho unito questi due poli. Primo polo, Dio, perché mi ama, mi sceglie, mi vuol consacrare con un nuovo titolo. Va bene, io devo accettare. Resermi consapevole, dico sì, accetto, emetto i voti, accetto, Signore. Da quel momento i due cuori sono uniti, la luce comincia le meraviglie di Dio. Allora, che differenza tra consacrazione e voti? Potremmo dire nessuna differenza, ma anche grande differenza, perché la consacrazione parte da Dio, il voto parte da noi, per raggiungere uno scopo comune. Allora, com'è il voto? Come è definito nei dizionari della teologia morale? Come è definito la teologia? La teologia. Promessa fatta a Dio liberamente di un bene migliore. Può avere il voto anche la dimensione di una iniziativa personale, come c'è l'affidamento. Quindi ci potrebbe essere un voto che non parte su richiesta espressa di Dio per uno stato di vita, di consacrazione, ma parte come promessa nostra di una cosa migliore. Se, aveva detto Don Alberione, se i miei figli nella guerra se saranno salvi, io faccio voto alla Madonna che costruirò il tempio a lei dedicato della Regina degli Apostoli, il santuario che è in Roma, e siccome si è avverato quello che chiedeva, ha mantenuto la sua promessa, il suo voto, eccetera, l'ha realizzato. Questo è un altro tipo di voto, ma è sempre una promessa fatta a Dio di una cosa migliore. Meglio che ci sia un tempio in più che uno in meno, E così, quante persone fanno voti, promesse, e che poi si realizzano e lasciano anche un segno. Andiamo nei santuari, quanti segni cosiddetti ex voto, cioè Dio ha mantenuto, ha realizzato, ha ascoltato una nostra richiesta a cui noi ci eravamo legati con una promessa, manteniamo la promessa e lasciamo un segno. È un voto. Questo tipo però ha una dimensione personale, sia pure ispirata da Dio, ma non mi mette in uno stato di vita. E, ovviamente, in forza del voto, il gesto o la promessa acquista una specie di consacrazione, cioè intende sottolineare l'assoluta signoria di Dio. Ma il voto che noi mettiamo nell'istituto è di altro tipo, anche se analogo. Comunque, il voto fa parte del primo comandamento, che dice: onora Dio, a lui solo darai onore e gloria, non c'è altro Dio fuori di te. Perché il voto fa parte del primo comandamento? Perché è un atto di culto. E cos'è il culto? È un'azione che ci permette di entrare in rapporto con Dio. Il culto avviene sempre attraverso parole, gesti e simboli. Veniamo in chiesa e celebriamo la messa. È un atto di culto, certo. Perché quella azione, quelle parole, quelle risposte che do, quegli atteggiamenti che uso, mi mette in relazione con Dio. Io entro in chiesa, davanti all'Eucaristia faccio una genuflessione, è un atto di culto. Perché? Perché mi mette in relazione con Dio e mi fa riconoscere la sua grandezza e il mio nulla. E così via. E per svolgere il culto ci sono tempi, ci sono luoghi. Certo, la chiesa è un luogo di culto, è il luogo dove io, cioè fatto apposta perché io possa prendere relazione con Dio. Poi ci sono persone, ci sono cose. E tutte le cose, i luoghi di culto, se devono servire per prendere un rapporto con Dio, le tiro fuori da quella che è la quotidianità, cioè in qualche maniera le consacro, le tiro fuori e dico, non devono servire più per altro, ma solo per il mio rapporto con il Signore, appartengono a Dio in altre parole, e quella cosa diventa sacra, è consacrata a Dio. Ebbene, siccome noi non possiamo separare il culto dalla vita, perché altrimenti diventeremo superstiziosi, e quanti cristiani superstiziosi, cioè separano il culto dalla vita, e allora vanno in chiesa, siccome hanno bisogno di qualche cosa, allora quel giorno stanno in ginocchio sempre, quel giorno accendono 10 ceri, quel giorno vanno a confessarsi, quel giorno si comunicano, quel giorno dicono 3 rosari, benissimo, tutte cose buone, ma perché hai bisogno di qualche cosa? Ma poi dopo, una volta fatto questo, ho fatto quello che devo fare, io a Dio gli ho dato quello che devo dare, e io la mia vita me la organizzo come mi pare piace, lui non c'entra niente nella mia vita, e no, non puoi separare il culto dalla vita, la tua vita ogni momento deve essere vissuta in sintonia con Dio, il momento in cui svolgi il culto è per meglio legarti a Lui, per avere più aiuto da Lui, per entrare più in te stesso, ma è nella tua vita che devi avere un continuo culto a Dio. Bene, il voto fa parte della vita, è un atto di culto che io faccio a Dio, perché dimostro che mi fido di Lui, che mi metto nelle sue mani, che accetto la sua volontà, che mi lego a Lui strettamente e quindi aderisco a tutto questo, ma non una cosa transitoria. L'ho fatto, sto a posto, e adesso come vivo, vivo? No, fa parte della vita, tu vivi di conseguenza. Però è un fatto libero. E come ci potrebbe essere un matrimonio che non è stato fatto liberamente e non è valido, per cui si può dichiarare un domani la nullità, bisogna dimostrarlo, è chiaro, e noi diciamo la Sacra Rota ha annullato il matrimonio, no, la Sacra Rota non annulla niente, dichiara che il tuo matrimonio non era valido perché ci sono delle motivazioni, che tu hai sposato ma non liberamente, o non c'erano tutte quelle condizioni che ci dovevano essere, e non valido, anzi prima te ne vai, prima vi separate meglio è, però tu non lo puoi dire da te, perché tu da te stesso hai dichiarato il falso, perché hai firmato, hai dichiarato, sottoscritto, eccetera, formalità a volte, andando poi a stringere, in realtà ho firmato un falso, non era vero, eccetera, adesso lo dimostro, se riesci a dimostrarlo, allora non valeva niente, è sciolto, benissimo. Tu sei entrato nell'Istituto Santa Famiglia, e a un certo punto hai fatto i voti, ma potrebbero non valere niente, perché non c'era la libertà, perché non avevi capito niente, perché c'era ignoranza, perché ti hanno costretto, perché sei preso in un momento di euforia, tutto bello, poi andando a stringere, ma lo volevi, avevi capito veramente, no, non vale proprio niente. Allora, che differenza c'è tra il voto in quanto una promessa che io faccio? Prometto Dio che ti farò questo dono se tu mi dai, benissimo. Una volta che ho fatto il dono, a posto, chiuso, finito. Potrebbe anche lì non valere niente, perché tutti noi abbiamo letto i Promessi Sposi e Lucia aveva fatto voto, eccetera, preso dalle circostanze, e poi dopo gli ha detto il cardinale, ma guarda che il tuo voto non valeva proprio niente, perché tu ci hai fatto stretto. Ma a parte quello, una volta che abbiamo fatto voto di nostra iniziativa, promesso una cosa a Dio, eccetera, una volta messa in pratica, a posto, siamo liberi da tutte le parti. Invece nel voto che è stato di vita, tipo il voto che fanno i religiosi, tipo il voto che fanno quelli della Santa Famiglia, non so, non è che una volta fatto una certa cosa sono a posto, no, perché mi crea uno stato di vita, non è un fatto privato, tra l'altro. Infatti il superiore, quando accoglie i voti, dice: io a nome della Chiesa accetto i voti da te messi nell'istituto solamente. A nome della Chiesa, non è più un fatto tuo personale, qui c'è di mezzo la Chiesa, è un fatto ufficiale. Non si tratta semplicemente di una cosa o di un'azione, si tratta della intera persona e per tutta la vita, cioè la mia persona da oggi e per sempre è consacrata a Dio, perché ho detto sì a Lui, Lui mi consacra, e una volta che mi ha consacrato sono consacrato, una volta battezzato sono battezzato, e anche se domani rinuncio al battesimo non credo più niente, ma io sono sempre battezzato. E se io prete a un certo punto non voglio fare più il prete, me ne vado, sì, me ne vado, ma sono sempre prete, non si scioglie più. Una volta che uno liberamente, consapevolmente fa voto, ormai lo è per sempre legato a Dio con un nuovo titolo. Allora, riepilogando, poi tirando le conclusioni pratiche, il voto parte da noi, la consacrazione parte da Dio, il voto parte da noi in risposta alla richiesta di Dio di essere consacrati. Dunque è la risposta alla chiamata di Dio che vuole consacrarci. Però Lui non si consacra se noi non diciamo sì, cioè se noi non ne mettiamo in piedi. È risposta, adesione libera. E una volta che ho risposto e ho aderito, è promettere di vivere in maniera conseguenziale. Per cui è un impegno per sempre di un'adeguata risposta personale all'amore di Dio. Ed è un impegno per svolgere bene la missione che il Signore ci affida. E ogni promessa richiede fedeltà. Dio è sempre fedele alle sue promesse. Noi purtroppo a volte non siamo fedeli. Eccolo la domanda concreta. E se non c'è la fedeltà, come la mettiamo? E se la risposta non era stata libera e consapevole, ora mi trovo come ingrovigliato, come la mettiamo? Premetto. In ogni tipo di consacrazione c'è sempre una rinuncia, una promessa, un impegno, sempre. Pensate al battesimo. Si fanno le rinunce. Rinuncio a Satana, rinuncio alle sue opere, rinuncio al peccato, rinuncio. E faccio delle promesse. Mi impegno a, credo in, eccetera. Nel matrimonio, e ci sono delle rinunce, e ci sono delle promesse, certo. E quindi, intanto, intendo rinunciare a qualsiasi altra donna, qualsiasi altro uomo, io scelgo te. Una rinuncia e una scelta. E scelgo di stare sempre con te e di amarti sempre, in ogni situazione. Tac. E nella vita, per devozione e per riconferma, si rinnovano e gli impegni battesimali e gli impegni matrimoniali, certo. Vado come a lubrificare un qualcosa, un legame, eccetera, perché rimanga funzionante. Il mio legame con Dio deve rimanere sempre vivo, e quindi lo rinnovo, ma non perché se non lo rinnovo non vale. C'è lo stesso. È una consapevolezza. Le stesse considerazioni valgono per il futuro Santa Famiglia, per la professione dei voti, in modo da essere consacrati, certo. E ci sono delle rinunce, certo. E ci sono delle promesse, certo. E se uno non è fedele, ripeto, come la mettiamo? Ah, c'è peccato, non c'è peccato, c'è più peccato, c'è meno peccato, c'ho colpa, non c'ho colpa, cioè, dipende. Dipende. Se dipende dalle nostre debolezze, è un conto. Se dipende da carenza di impegno nostro, è un altro. Certamente se manca l'impegno da parte nostra, il non essere fedeli acquista una valenza negativa maggiore. Ricordiamo sempre quanto Gesù ha detto, chi ha messo mano all'arato e poi si volta indietro non è degno del regno dei cieli. Se tu hai messo mano all'arato, hai risposto sì al Signore, il quale ha preparato un'infinità di doni per te, e tu rimani fedele, stai tranquillo che l'aiuto ne avrai in maniera inimmaginabile, vedrai che tante cose si realizzano attraverso di te, cioè. Ma se tu ti volgi indietro e rinunci, guarda che dopo corri dei rischi maggiori, eh? Diceva bene quel tale, se io cado e sono ancora al piano della terra, vabbè, cado e mi potrò fare un po' di male, ma fino a un certo punto. Ma se cado a 5 metri è peggio. E se cado dall'ultimo piano di un grattacielo, allora non mi salvo. Se io manco così, sono uno che manco è battezzato e non ha, vabbè, poveretto, gli aiuti ne ha avuti di meno, e poi che colpa, è ancora in piano, ma chi ha fatto un cammino, chi ha avuto doni maggiori, chi più si è legato a Dio e quindi è salito a certe altezze maggiori e poi si vuole svincolare, si taglia e cade, quello pure, certo che è meglio. Purtroppo, e qui dobbiamo dirlo, purtroppo, per tante motivazioni, perché non siamo stati abbastanza preparati, perché ci siamo trovati lì di mezzo, tante motivazioni, purtroppo a volte non c'è stata tutta quella conoscenza e maturazione adeguata. Se guardassimo lo statuto ci accorgeremmo subito come diventa importante la preparazione. Il momento più importante è quello del noviziato. E una volta fatta la prima professione, anche se pedagogicamente poi si rinnova, ma praticamente è quello la definitiva, perché dopo già tornare indietro. E lo so, a volte non c'è tutta quella consapevolezza, per ignoranza, per una non adeguata preparazione, per una non consapevolezza, perché c'è stato un momento di euforia spirituale, perché ho aderito e ho detto il sì per motivi prevalentemente umani o personali, perché a un certo punto mi sono trovato lì in mezzo e non ho più il coraggio di tornare indietro. E perché non ho dato una libera adesione? Perché l'ho fatto per accontentare il mio coniuge, oppure per accontentare l'amico, che figura ci farei se... Tutti motivazioni umane. E mi trovo lì in mezzo. E può darsi che non ero chiamato. O può darsi che ero chiamato, ma non se ne sono impegnato per adeguarmi. Come la mettiamo? Ognuno ci riflette. L'importante è una cosa, e concludo con questa. Cosa dice lo statuto al numero 13? Dice: seguendo Cristo attraverso i voti di castità, povertà e obbedienza coniugali, i membri vengono consacrati più intimamente al servizio di Dio e della Chiesa. Sono incorporati nell'istituto e contraggono i vincoli giuridici propri di questo statuto. Non possiamo metterci a commentarlo perché richiederebbe un'altra meditazione, però in breve, seguendo Cristo attraverso i voti, quindi non è un'iniziativa libera, ma per andare non chissà dove, per andare dietro a Cristo, per essere legati a Lui, che ci lega a Dio. E infatti, seguendo Cristo con i voti, cioè con questa risposta, Dio fa la consacrazione. Vengono consacrati più intimamente al servizio di Dio della Chiesa. Più intimamente, perché già eri consacrato con il battesimo, già eri consacrato con la Chiesa, già eri consacrato con il matrimonio. Ma il Signore in maniera più intima, più stretta, ti lega a Lui. E attraverso quale canale il Signore compie questo? Ognuno ha un suo canale. Noi abbiamo l'Istituto Santa Famiglia, al cui siamo incorporati. Diventiamo tutt'uno. Per cui ci impegniamo a vivere di conseguenza, secondo le direttive che ci vengono date dallo Statuto, che è parola della Chiesa, che è interpretazione della Chiesa, che è volontà di Dio. Per cui diventa anche molto importante, come importante il Vangelo, parola di Dio, per noi consacrati, vogliamo rimanere fedeli, è conoscere, ma non conoscere di intelletto, conoscere in vita, nella osservanza, lo Statuto. Allora veramente la consacrazione che Dio ha fatto porta i suoi frutti, perché noi rimaniamo veramente sempre aperti alla grazia del Signore. Come sempre la esposizione che nelle 11:30 dopo proseguirà la messa. Thank you.